Allora, insieme a me qui in studio c'è Carlo Dorofanti, che voi già conoscete. Per farlo conoscere o riconoscere per chi l'ha già sentito, insomma, noi siamo, l'ultima volta che ci siamo venuti era a novembre, credo.
Sì,
è un giorno particolare. Poi sei venuto con
Davide Cova.
Con Davide Cova, che io seguo sempre, anche lui. Loro si occupano, cioè, sono persone benemerite, perché si occupano di
animo corpo spirito,
cioè,
sì,
non è una cosetta da niente,
quindi anima corpo spirito,
meditazione,
poi...
discipline psicofisiche, medicina naturale e olistica, tradizioni occidentali e orientali, gnosi e filosofia ermetica, ricerca interiore e armonizzazione. Ecco, parliamo un attimo dell'attività, no? Intanto dell'associazione che si chiama ACOS.
Allora, l'Accademia
è un'associazione, un'accademia, che cos'è?
È il nome di un progetto divulgativo e formativo.
Sì.
ACOS sta proprio per anima, corpo e spirito, e dal punto di vista della struttura ci appoggiamo presso l'associazione Sambao di Terni, che è un'associazione sportiva dilettantistica che si trova a Maratta e che si occupa principalmente di arti marziali, ma sotto il cappello dell'associazione sportiva Sambao vengono ospitate le attività formative dell'Accademia ACOS, che quindi è il nome di un progetto di formazione proprio attorno a quello che hai elencato: la meditazione, lo yoga, pratiche psicofisiche volte comunque al risveglio di una consapevolezza interiore che possa guidarci a determinate scelte di vita. Si parla anche di medicine naturali, di alimentazione, oltre che soprattutto di pratica meditativa e ricerca spirituale. E quindi questo è il contenitore di una serie di iniziative.
Iniziative, essendo un'accademia, immagino che ci siano degli appuntamenti anche divulgativi,
esattamente,
cioè lezioni, conversazioni,
assolutamente,
meditazioni,
sì,
collettive, insomma, come si svolge la,
sì,
vostra attività?
L'attività dell'Accademia si svolge soprattutto attraverso tre canali. Abbiamo ogni primo giovedì del mese un appuntamento fisso all'Hotel de Paris, ogni primo giovedì del mese ad ingresso libero, dove le persone possono venire, rivolgere delle domande. È una vera e propria conferenza durante la quale spesso ospito delle persone che possono trattare anche questi argomenti, e questo è un appuntamento mensile fisso. Poi abbiamo naturalmente la meditazione come gruppo di meditazione, è un corso serale che si tiene il venerdì sera. Ovviamente tutto questo riprende a settembre, quindi sia il giovedì all'Hotel de Paris sia il venerdì sera presso il centro Spazio Atman.
L'attività si svolge da settembre a giugno.
Sì. Ecco, grosso modo, quindi ricominciamo a settembre. Poi soprattutto la cosa più importante è l'Accademia vera e propria, che ricomincerà con un nuovo primo anno accademico. Adesso si svolgeranno tre anni accademici in corso. Il primo anno accademico nuovo riparte domenica 10 settembre con una prima giornata, e poi c'è un vero e proprio calendario accademico, quindi ogni mese, una volta al mese, alla domenica, si svolge una giornata. E durante questa giornata di seminario, di workshop, si affrontano in modo anche molto pratico diversi temi. Adesso vedo che hai sotto mano il calendario con le varie date del nuovo primo anno accademico, che si svolge come prima giornata il 10 settembre.
Ho 10 appuntamenti, vedo?
10 appuntamenti, quindi una volta al mese da settembre a giugno.
Sì, per esempio, il primo appuntamento domenica 10 settembre 2017 all'Hotel de Paris, in via della stazione a Terni, in via della stazione 52, magia e mistica di una nuova era.
Esatto, questo è l'appuntamento introduttivo durante il quale si approfondisce l'approccio e il modo di accostarsi ad una ricerca filosofica, spirituale, esistenziale, volta a un rinnovamento, ecco perché si parla di nuova era.
Sì, la parola chiave di questo appuntamento, non so, anche di altri forse, immagino, non lo so, poi me lo dirai, è il risveglio.
Il risveglio ad una nuova coscienza necessaria per sviluppare una consapevolezza che ci possa condurre verso un rinnovamento della nostra vita, della nostra società, al risveglio di valori che possano guidare l'umanità verso un cammino più felice, più gioioso, più armonico nel rispetto di se stessi, della natura.
Le altre parole chiave sono conoscenza, consapevolezza, guarigione.
Esatto, perché il cammino è anche un cammino di sensibilizzazione alle proprie energie di guarigione, energie come il prana, come l'energia del corpo, della vita che ci pervade. Quindi si parla molto anche di canalizzazione dell'energia vitale, del prana, che può diventare uno strumento non solo di consapevolezza, ma anche per aumentare le nostre difese naturali, di prevenzione. Ne parleremo ovviamente anche con dei medici.
E non parlate solamente, perché vedo anche qui yoga, meditazione, esercizi tibetani, danze sacre.
Sì.
Qigong.
Qigong.
Qigong si dice?
Si dice Qigong, sì.
Mi suonava Qigong, invece è
Qigong. Sì, tra l'altro tutte queste attività accademiche si svolgono presso la palestra Sambao, in strada di Maratta, che è fondamentalmente una palestra di arti marziali.
Che cos'è il Qigong?
Il Qigong è una disciplina cinese che quindi rappresenta un'applicazione dei principi fondamentali della medicina tradizionale cinese, ed è una pratica meditativa che ricorda il Tai Chi, quindi quei movimenti molto lenti, molto armonici, e serve per risvegliare l'energia del corpo, l'energia vitale, orientarla verso i nostri centri vitali e quindi ottenere una maggiore forza a livello fisico, a livello mentale, che si traduce anche in benessere, in salute. E quindi ecco, questa è una delle discipline fondamentali attorno alle quali ruota tutto quel complesso di strumenti che vengono dati alla persona per lavorare su se stessa, sia da un punto di vista interiore, mentale, psicologico, ma anche da un punto di vista corporeo, terapeutico. Ne parliamo ovviamente, sì, anche con dei medici, proprio perché trattandosi anche di argomenti che toccano la salute, ecco, lo facciamo con chi anche può sostenere, corroborare questa teoria e pratica anche da un punto di vista clinico. Quindi ci sarà per esempio Leonardo Paoluzzi, ci sarà Marco Menichelli, Claudio Pagliara, insomma dei medici o delle persone che possono anche trattare l'argomento da un punto di vista proprio medico.
Io vedo che abbiamo detto Qigong, no?
Qigong.
Sì, bioenergetica e respiro, cioè questa cosa della respirazione è fondamentale in tutto questo.
Assolutamente sì, perché il respiro è vita. Noi respiriamo male durante la nostra giornata, respiriamo poco, respiriamo male, respiriamo in maniera molto superficiale.
Spesso anche robaccia.
Respiriamo anche inquinamento e quindi recuperare il corretto modo di respirare è molto importante, perché il respiro è vita, quindi il respiro è il principale veicolo di quell'energia vitale che in Oriente prende il nome di prana e che rappresenta la base per la nostra salute.
Come è essenziale il respiro in tutto?
Sì, è essenziale, sì.
Non solo, cioè, ma anche proprio il respiro è collegato nel vostro modo di pensare, credo, nel modo di pensare, ma proprio collegato con lo spirito.
Assolutamente, perché
cioè non è solamente un fatto salutistico, cioè, sto bene, mi sento meglio, non mi faccio male ai polmoni, però voglio dire, respirare male e respirare peggio
certo.
È anche veramente fondamentale, no?
Ma sì, certo, perché poi
vedo anche che qualche volta
è pneuma,
insomma,
è spirito, no? Pneuma, spirito, atman sono tutti sinonimi del concetto di respiro.
Ma alla base dello yoga, per esempio,
assolutamente
c'è
sì,
la corretta respirazione.
Assolutamente sì, lo yoga, la meditazione si basano su una corretta respirazione, su tecniche respiratorie.
Perché si respira specifiche male, non solo involontariamente, nel senso quello che ti propone, quello che ti caccia a casa, insomma, l'ambiente che vivi.
Certo.
Ma cioè, a volte, insomma, per esempio il tabagismo è un modo di...
Beh sì, il tabagismo può essere anche,
diventa anche
un vizio,
un'idea di malattia dello spirito in quel senso lì.
Sì, respiro è spirito.
Voglio respirare male, mi faccio male attraverso il respiro.
Ma pensate un po' che fumare comunque diventa anche quel momento dove, respirando qualcosa di dannoso, senz'altro, però si respira bene, perché respirare la sigaretta, fumare diventa una pratica che calma, perché si viene calmati dal momento del fumare, perché in quel momento comunque si imposta un ritmo respiratorio che in effetti produce una sensazione di tranquillità. Certo, peccato che si fuma robaccia, si mette nel corpo tabacco e inquinamento, sostanze tossiche, quindi questo ovviamente è il risvolto pessimo di questa
comunque tu dici,
abitudine.
Se interpreto, tu dici che praticamente... è una ricerca anche inconscia di benessere attraverso questo, cioè si dà importanza al respiro.
In effetti, paradossalmente sì, ecco, quindi è molto meglio.
È un paradosso, però voglio dire che voi potete anche modificare da questo punto di vista.
Dotarsi di tecniche di respirazione che si possono svolgere durante delle brevi ma efficienti, efficaci respirazioni, meditazioni mattutine, per esempio, no? Che danno il via alla propria giornata, impostando il respiro in un certo modo, fa molto bene, è uno strumento molto potente di centratura, di allineamento, di lucidità mentale e anche di salute.
E il respirare è un gesto, diciamo così, involontario, no? Apparentemente.
Sì,
perché per esempio quando spontaneo dormiamo respiriamo, ma respiriamo anche male a volte.
Sì, ma a volte ci facciamo delle lunghe apnee davanti al computer quando siamo assorti, magari che stiamo scrivendo qualcosa, stiamo lavorando, e spesso ci dimentichiamo letteralmente di respirare, o respiriamo in maniera molto superficiale. Ecco, questo non fa bene. Una buona respirazione significa
allenarsi, certo, a respirare bene, di far respirare bene anche quando respiri in modo involontario.
Sì, perché il respiro poi
non è adesso,
nutrimento.
Adesso aspiro, decido di aspirare, no, lo fai istintivamente, no? Però questo istinto può essere, diciamo così, educato in un certo senso.
Perché
noi facciamo tante cose istintive, guidiamo in modo istintivo, no? Non è ogni volta dice adesso ho deciso di girare. Sì, a volte lo facciamo, però camminiamo anche lì in modo involontario,
certo,
però camminiamo male spesso.
Per fortuna la nostra mente imposta poi degli schemi attraverso i quali esercitiamo
che
le
sono
nostre
dettati
funzioni
anche delle
di base.
Abitudini.
Certo, esercitiamo delle funzioni di base senza il bisogno di pensarci istante per istante. Tuttavia, questo nostro
allenandosi
in un certo modo si può respirare meglio, e questo vuol dire anche nutrire meglio le nostre cellule di ossigeno, massaggiare gli organi interni attraverso una corretta funzione del diaframma. Quindi il respiro non è solo aria che ci serve per respirare e vivere, ma è proprio un nutrire il nostro corpo di ossigeno, di energia. È un atto che riguarda tutto quanto il corpo, tutte le cellule del nostro corpo.
E anche, diciamo, una medicina per l'ansia, respirare bene.
Beh,
per
certamente
di ansia.
Le tecniche respiratorie hanno poi un ottimo riflesso in campo psicoterapeutico, sono un lenitivo per l'ansia, per la depressione, per stati alterati di coscienza. Quindi il respiro è proprio uno strumento di terapia globale. Poi può essere anche usato per esaltare certe facoltà interiori, quindi nello yoga, nella meditazione si usa il respiro anche per stimolare certe facoltà parapsicologiche, per esempio, certe facoltà intuitive o sovranaturali, ecco, come si suol dire in quelle tradizioni che ricercano nel risveglio di coscienza anche un risveglio di un potenziale latente che in questo momento trascuriamo e non conosciamo, ma che ci caratterizza come esseri umani. Noi abbiamo un potenziale straordinario da risvegliare dentro di noi, fatto di sensibilità, di potere psichico, di capacità di determinare la nostra realtà, che spesso invece subendo dei condizionamenti dall'esterno. Attraverso il respiro noi possiamo risvegliare un potere sciamanico, un potere personale straordinario che ci permette di vivere meglio, di intuire un'etica esistenziale che va verso una comunione, va verso un rispetto, va verso una fratellanza. Quindi il respiro diventa anche sorgente di etica e di consapevolezza esistenziale.
La canalizzazione del prana, leggo qui, che cosa
è la capacità di essere consapevoli.
Prana?
Il prana è un termine sanscrito che indica proprio soffio vitale, respiro, prana. pran in sanscrito significa proprio inalare, inalare. Ecco, il prana è un'energia vitale fondamentale e secondo le tradizioni orientali può essere orientato, canalizzato sia all'interno del proprio stesso corpo per sostenerne i processi vitali e per garantirne la salute, ma può essere anche canalizzato, quindi vuol dire che noi possiamo entrare in relazione con l'energia vitale che pervade tutto quanto il cosmo e la natura, e canalizzando questa energia possiamo anche proiettarla verso persone che possono averne bisogno. Ecco allora la grande tradizione, che so, della pranoterapia e di tutta quella serie di discipline che utilizzano proprio il prana come strumento soprattutto di prevenzione, ma anche eventualmente in quanto medicina complementare, ecco, quindi terapia olistica complementare che può essere utile.
È importante sottolineare il termine complementare.
Assolutamente,
no?
Sì.
Noi abbiamo assistito anche recentemente a tutta una serie di avvenimenti che, non so, ce l'hanno riportato in un certo modo, non stavamo lì a vedere, però evidentemente...
Ma certo, bisogna evitare qualunque fanatismo, ecco, è ovvio che noi dobbiamo beneficiare
mi pare che proprio
della medicina,
questa cosa di non essere fanatici sia proprio alla base della
sì,
vostra filosofia.
Assolutamente, infatti...
Però qualcuno alla fine diventa fanatico comunque, nel senso che... Però è un pericolo da che si corre, ma bisogna assolutamente evitarlo.
Assolutamente, perché l'Accademia propone un percorso multidisciplinare, interdisciplinare, quindi non propone soluzioni miracolistiche e non vuole immaginarsi come un percorso magico o superstizioso o appunto fanatico nell'esaltazione di certi contenuti. Assolutamente no. Quindi si cerca di affrontare questi delicatissimi temi con la dovuta conoscenza, con il dovuto equilibrio e anche con il supporto, per esempio, di ricercatori, di scienziati, di medici, che possano quindi anche sostenere un certo tipo di ragionamento e di insegnamento da un punto di vista, ecco, completo.
Facciamo una breve pausa. Stiamo parlando con Carlo Dorofatti, lo sto subissando di domande ma lui non si stanca, perché più,
grazie,
più chiedi,
Giorgio,
e più è contento di rispondere, perché questa è la sua attività, che un'attività che lui fa. Quanti anni sono che fai tutto
vabbè,
ciò?
Sono oltre 25 anni che mi occupo di questi argomenti.
In questa vita, poi
in questa vita.
Quella precedente.
Vabbè, no? Certo, qui apriamo un altro tema.
Interessante, ci fermiamo un attimo.
Radio Galileo, la più migliore che c'è.
E implicitamente nei discorsi che ci faceva prima, nella conversazione che abbiamo iniziato con Carlo Dorofatti, medicine naturali, guarigione spirituale, ci avete messo le virgolette proprio per sottolineare questo aspetto del fatto che tutto questo sia complementare, perché è evidente, anche mettiamo una persona che sta facendo una cura dura e difficile, come adesso proprio scelgo la più estrema, no? La chemioterapia, se non è sostenuto da una forza, da un'energia spirituale, no.
Sì, questo è proprio anche ormai
tutto questo accertato. Aiuta assolutamente.
Assolutamente sì, perché la forza della nostra determinazione, della nostra volontà di vita, del nostro pensiero è fondamentale in un processo di guarigione. Ne parleremo tra l'altro con il dottor Claudio Pagliara, che è oncologo all'ospedale di Brindisi, che ha scritto un libro, La via della guarigione, che parla proprio dell'importanza dell'approccio, del modo di porsi del malato nei confronti di processi terapeutici anche così duri come la chemioterapia. Ecco, il pensiero e il modo di pensare e di pensarsi è fondamentale in un processo di guarigione che possa dirsi completo e compiuto.
Perché una persona, voglio dire, che ha una malattia seria, o qualsiasi malattia, cioè quelle meno serie e quelle più serie, la può affrontare in diversi modi, no? Cioè, diciamo, si affida a dei medici che attuano dei protocolli, questi medici visitano la persona, ne parlano, operano o curano, e la persona naturalmente non deve subire tutto questo.
La persona deve conservare un atteggiamento positivo, attivo e responsabile nei confronti,
cioè,
del proprio percorso.
Cioè, si affida a queste persone, non mette in discussione, una volta che ti sei affidato a qualcuno, non metti in discussione quello che ti viene proposto. Casomai, se non sei soddisfatto, cambi città, cambi ospedale, cambi clinica, cambi il medico, però voglio dire, ti affidi sempre a qualcuno.
Sì, questo è anche giusto e anche ragionevole. D'altronde non bisogna perdere di vista
la tua personale capacità di
innescare un processo terapeutico,
di interagire con tutto,
di interagire responsabilmente con la terapia, con la cura, assolutamente sì. E poi, ecco, ricordiamo che
quello che fate voi, che cercate di fare anche nel vostro percorso, sì, dell'accademia, è quello proprio di aiutare le persone ad essere sempre consapevoli.
Ma anche perché la malattia spesso porta con sé un messaggio, quindi comprendere le motivazioni non solo cliniche, ma anche che stanno a monte di quello che può essere un disagio, una malattia, una patologia, comprendere quali sono quegli squilibri esistenziali che hanno provocato piano piano l'instaurarsi di un disequilibrio che è diventato
perché
malattia.
Ormai è stabilito, no? E anche scientificamente, tra virgolette, insomma, perché poi bisogna vedere a quale scienza uno fa riferimento, a quale tradizione scientifica. Noi, diciamo, anche la scienza, la tradizione occidentale, qui stiamo a Radio Galileo, diciamo, Galileo, insomma, siamo lì, che non è il terreno del nemico per le
assolutamente
vostre,
no, per
voi fate riferimento anche alle tradizioni orientali, alla medicina orientale, però
certo,
non è considerato Galileo o Newton o Einstein.
No, ci mancherebbe altro, anzi si cerca di trovare una felice integrazione. Purtroppo dobbiamo notare che spesso una certa scienza e un certo modo anche di fare medicina molte volte viene influenzato e condizionato da interessi economici delle grandi case farmaceutiche, delle grandi sedi di potere finanziario. Spesso queste istanze commerciali, economiche, finanziarie hanno influenzato e condizionato il cammino non solo della scienza ma anche della medicina e delle sue
applicazioni. Quindi a volte ci sono delle persone che anche tradendo il giuramento di Ippocrate, insomma, stanno lì.
Ma a volte anche inconsapevolmente, perché le università stesse si fanno veicolo di tutta una serie di protocolli che nascono.
C'è sempre questa costante, no? Essere refrattari al nuovo, alle nuove scoperte. Le nuove scoperte spesso vengono osteggiate.
Ma anche perché non hanno mercato, anche perché producono delle soluzioni che, appunto, responsabilizzando la persona che riesce ad innescare dei processi terapeutici autonomi, questo non fa buon gioco
perché
con gli interessi
di chi vende medicine. Se per esempio uno scopre un nuovo farmaco, è chiaro che quel nuovo farmaco sostituisce tutti i vecchi farmaci.
Ma soprattutto se questo nuovo farmaco è un farmaco naturale, non invasivo e a buon mercato magari. E quindi questo va poi a ledere degli interessi
enormi.
Ma
anche il farmaco nuovo, che non è buon mercato e che comunque è efficace, comunque sia, sostituisce sempre i vecchi. Che rimangono, voglio dire, non sono invenduti, ma devono essere... Quindi è sempre un interesse, no?
Purtroppo sì, ma guardate cosa sta succedendo nel campo dei vaccini adesso.
Se uno per esempio scopre un carburante assolutamente poco costoso,
ma è stato fatto ormai soluzioni energetiche,
è chiaro
energetiche...
che l'industria dell'automobile fa sì che diciamo chiaro si attrezzerà per farlo diventare il nuovo carburante di nuovi modelli, ma ritarderà fino all'inverosimile osteggerà fino all'inverosimile l'affermazione di un nuovo
certo, ma anche perché
di nuove tecnologie.
È già successo, noi abbiamo già la possibilità di accedere a energie pulite, naturali, inesauribili, però questo non si fa per interessi economici. Quindi quali sono gli interessi che si vanno a salvaguardare? L'interesse della salute, l'interesse dell'umanità, l'interesse dell'ambiente?
Quindi c'è anche un elemento, un elemento politico in quello che voi cercate di fare,
politico, sì,
nel senso più nobile del termine.
Certo, si cerca comunque anche di sensibilizzare quelle sedi di potere legislativo, oltre che scientifico, in modo tale che si aprano le porte ad una reale ad un reale processo negli interessi delle persone, anziché salvaguardare solo l'interesse economico. Ecco, poi
noi dicevamo della... ero partito da questo ragionamento per dire che abbiamo assolutamente, ormai siamo assolutamente consapevoli che eventi come lo stress, la depressione, il pessimismo che non ti va a vedere nessuna via d'uscita influenzano il sistema immunitario.
Beh, la psicosomatica ormai non è più un'opinione, così come lo sviluppo della psicosomatica oggi, che è la PNEI, cioè la psiconeuroendocrinoimmunologia, sono proprio quelle discipline che oggi indagano i processi di relazione mente-corpo e testimoniano, documentano quanto sia importante l'atteggiamento del malato nel suo processo di guarigione e di cura, e come il medico debba a sua volta promuovere un atteggiamento positivo, un atteggiamento che possa innescare la capacità del corpo di autocurarsi. Poi che questa debba essere sostenuta con delle terapie, con dei farmaci, va benissimo, non lo mettiamo
in discussione. Hai citato prima il dottor Leonardo Paoluzzi,
sì, l'amico
che mi venne
Leonardo
a trovare qualche tempo fa dicendo: guarda, sto cercando di mettere in piedi un diciamo, adesso non so bene che cosa è, che cosa fosse, ma diciamo una un qualcosa a, mi viene proprio la res latina, una cosa, una res a supporto di coloro che stanno, che si stanno curando, per esempio, che si stanno curando rispetto al cancro,
certo,
al tumore.
Ricordiamo,
insomma,
che il dottor Paoluzzi, oltre che essere un ospite della, del spesso del, dei giovedì accademici, così come uno degli, degli insegnanti dell'accademia, si occupa di agopuntura, quindi da tanti anni cerca una felice integrazione tra la sua esperienza di medico e soluzioni complementari che derivano dalla cultura orientale.
Perché non basta la cura in quel momento, non basta la cura che stai facendo, ma se non c'è un supporto di...
Sì, a volte si cercano anche delle soluzioni meno invasive, più naturali, capaci di innescare, appunto, stimolando certi punti del corpo, delle facoltà terapeutiche endogene di cui noi siamo dotati, ecco.
Senti, apriamo una parentesi adesso, perché poi ci sono in un prossimo appuntamento prima di settembre parleremo un po', anche entreremo nel merito, per esempio, per titoli, anche magari con chiosando un po', sabato 7 ottobre la struttura della realtà secondo la fisica ermetica, sabato 11 novembre piani di esistenza e livelli di coscienza, le leggi fondamentali della realtà e del pensiero creante, la guarigione spirituale come fenomeno di risveglio, il bacio del principe azzurro
è più o meno il risveglio della coscienza, è un po' il bacio del principe azzurro,
la struttura dell'anima, conosci te stesso,
fondamentale, perché
la raccomandazione che gli dei fecero, che il Dio fece a Socrate, no? Lui cercava delle risposte, lui
conosci te stesso e conoscerai l'universo,
il Dio gli disse conosci te stesso, com'era in greco l'espressione gnotisi auton,
esattamente,
essere canali al prana,
ne abbiamo parlato,
canalizzare l'energia vitale per rafforzare il sistema immunitario, no? La metafisica del tempo, insomma.
E qui entriamo anche in argomenti decisamente filosofici, metafisici, cercando però di ritrovarne sempre il riscontro nella nostra quotidianità.
L'avventura dell'uomo tra i mondi del possibile.
Perché noi siamo una grande avventura multidimensionale della coscienza e dobbiamo recuperare una visione cosmica totalizzante della nostra vita che ci permetta di ampliare un pochino gli orizzonti, perché adesso ci stiamo rinchiudendo sempre di più all'interno di orizzonti materialistici, utilitaristici, grigi, tristi, mi permetto di aggiungere. Quindi dobbiamo anche recuperare un respiro dell'anima e una visuale che ci riconnetta alla nostra saga cosmica come avventura esistenziale della vita, della coscienza, della creatività. Noi non siamo qui per sopravvivere, ma siamo qui per vivere e realizzare vita.
Su questo torniamo, ci torniamo sopra. Non voglio essere dispersivo, perché poi l'ultimo appuntamento di sabato 2 giugno è Scenari e prospettive di risveglio.
Esatto, quindi parliamo anche un po' di quelle che possono essere le vie di un risveglio di coscienza, che è un fenomeno molto pratico, perché poi questo ricadrà sulle nostre scelte di vita, sui nostri consumi, sulle relazioni, sulla qualità della vita che ognuno di noi è in grado di esprimere. Quindi, come hai visto, abbiamo il primo appuntamento domenica 10 settembre, poi tutti gli altri appuntamenti di questo nuovo primo anno accademico sono mensilmente al sabato. Perché sì, quelli che hai elencato sono tutti appuntamenti che si faranno di sabato, sempre all'associazione Sambao.
Sabato pomeriggio, sera.
È tutto il giorno, dalle 10 alle 18.
Sì, dalle 10 del mattino alle 18, perché poi ci saranno anche, cioè si mangia pure lì?
Sì, sì, vabbè, si fa la pausa pranzo e andiamo a mangiare da qualche parte, però si fa sia una parte teorica e poi una parte pratica, quindi la meditazione, il Qigong, la bioenergetica e varie forme di disciplina che riprendiamo dalle grandi tradizioni
qui orientali. C'è l'appuntamento, qui volevo tornare un attimo sopra, sì. È l'avventura dell'uomo tra i mondi del possibile. Qui suggerisci una sorta di i mondi del possibile, cioè di libero arbitrio praticamente,
la capacità di recuperare,
pensiamo c'è un luogo comune, hai colto il segno. Un luogo comune che fa pensare che, insomma, che uno invece deve vivere il suo karma e assecondarlo, no? Cioè il suo destino, assecondarlo tranquillamente.
Beh, da una parte c'è un assecondare la propria natura profonda, la propria vita,
che non è solo qualcosa di orientale, ma pensiamo anche alla predestinazione, per esempio, dei calvinisti o dei protestanti, insomma,
certo,
no?
Tuttavia questa predestinazione non determina in senso assoluto la nostra vita, che viene in ogni caso consegnata nelle nostre mani, per cui sì, ci saranno degli appuntamenti che caratterizzano la nostra incarnazione. E tuttavia noi in quegli appuntamenti avremo modo di esprimere la nostra capacità di scelta, il nostro libero arbitrio, per cui abbiamo la possibilità di determinare costruttivamente, evolutivamente la nostra esistenza, la nostra vita, a prescindere da quello che può essere una predestinazione data dall'ambiente, dalla cultura, dalla famiglia, dal karma per chi ci crede. L'essere umano è comunque padrone del proprio destino, homo faber fortune sue.
10 appuntamenti che però, voglio dire, sono il culmine di un percorso, perché voi date anche i compiti a casa. Come,
assolutamente sì.
Come ogni accademia che si rispetti, non è che fate gli appuntamenti per dire venite ad ascoltare, noi siamo bravissimi, abbiamo degli ospiti, dei relatori che sono i migliori, importanti, importanti, migliori.
Abbiamo selezionato un parco docenti molto ampio, però certo, allora il percorso accademico nella sua compiutezza dura 4 anni, però è possibile iscriversi anno per anno e ogni anno è compiuto in sé, perché sviluppa ad un certo livello questi temi. Poi ovvio si danno delle pratiche e quindi è importante potersi esercitare a casa, si dà una bibliografia, bisogna studiare, bisogna impegnarsi un pochino, questa non è New Age, qui bisogna impegnarsi, studiare, lavorare su di sé, mettere in pratica gli strumenti che vengono dati, fare esercizio, sperimentarsi, e questo implica impegno, implica tempo, implica dare a questo tema così importante per me, nel quale credo tantissimo, una certa importanza nella propria vita, che è l'indagine di se stessi, e io mi chiedo come si possa prescinderne.
Va bene, allora Carlo Dorofatti vi ha un po' illustrato questa cosa, no? Dell'accademia, ci si iscrive, cioè la cosa ha un costo, perché
sì,
costa.
Sì, sì, costa 70 euro la giornata se ci si iscrive a tutto l'anno, oppure se si intende partecipare al singolo seminario senza iscriversi all'intero percorso, costa 80 euro, si paga al momento viene tutto regolato attraverso l'associazione, quindi c'è una
tessera. Si può non pagare all'inizio per tutto l'anno accademico?
Si può fare quello che si vuole, si può anche pagare di volta in volta. Io cerco di venire incontro alle persone, quindi molti sono comodi a pagare di volta in volta. C'è una tessera associativa, perché l'iniziativa si svolge all'interno dell'associazione San Bao, quindi 40 euro annuali di tessera associativa, e quindi ci si iscrive telefonando al 339 45 22858, si parla con Daniela, che è la nostra segretaria, che si occupa appunto delle iscrizioni e vi può dare tutte le informazioni. Anche chi arriva in stazione, ci sarà un servizio navetta per chi viene da fuori Terni che vi accompagnerà in sede. E
ripeto,
si può scrivere anche a segreteria@accademiacos.it.
339 45 22 858, abbiamo detto, no? Il vostro sito poi è www.accademiaacos.it, tutto attaccato, accademiaacos.it, dove ci sono tutte le modalità anche di iscrizione,
tutte le informazioni,
i servizi,
gli eventi
offerti, gli eventi e quant'altro. Tu hai distribuito anche Deplian in giro, perché insomma è anche carino sapere, no? Dove l'hai...
Ma guarda, mi aiuta in effetti Erika Carlaccini, che segue un po' come le pubbliche relazioni, la comunicazione. Sì, stiamo divulgando dei volantini, stiamo affiggendo delle locandine, tutte rigorosamente timbrate, perché c'è anche questo da considerare. Comunque sì, stiamo diffondendo l'informazione di questa accademia, di queste serate, di questi corsi, che possono essere veramente utili. Tra l'altro io penso che Terni sia un luogo straordinario, perché è un luogo che ha tradizioni importanti, l'archetipo del drago. Potremmo magari dedicare una puntata, chissà mai, su Terni, le grandi tradizioni spirituali.
Beh, ma fa bene anche perché Terni è una città che sta vivendo un momento di grande... noi viviamo in generale nel mondo nell'epoca del dissidio, no?
Sì.
La mia generazione ha vissuto l'età dell'acquario, si chiamava.
Sì.
Era un'età piena di speranze, di pace e amore e di ottimismo, no? Noi viviamo invece nell'epoca del dissenso, dell'odio.
Stiamo affrontando la più grande crisi antropologica che l'essere umano abbia mai.
E al di là della crisi economica, cioè,
e poi c'è una crisi
identitaria,
c'è una crisi spirituale a tutti gli effetti. Mi permetto di ricordare.
Non era solo
cosa
Referibile alla paura, poi questo, perché
è una
è un
crisi
sentimento
identitaria,
diffuso.
Non ci sono orientamenti, c'è un'esasperazione di materialismo inconcludente che ci
trasforma. È la colpa che sia sempre di un altro, del nemico.
No, è la colpa poi
la ricerca del nemico è da che la ricerca della propria identità è data,
certo,
dall'identificazione di un nemico più o meno immaginario.
Ma il nemico è dentro di noi nel momento in cui rinunciamo a essere ciò che siamo veramente.
Quando dicevi prima, conosci te stesso, in
certo
fondo.
Mi ricordo una cosa, se me lo permetti, che in autunno uscirà, ci stiamo lavorando, stiamo cercando sponsor, stiamo cercando mecenati, comunque stiamo realizzando, e in autunno uscirà una rivista bimestrale dal titolo Graal, e sarà una rivista di filosofia, di esoterismo, di arte, poesia, letteratura, conoscenza ermetica, quindi alchimia, cabala, numerologia, scienze tradizionali, medicine naturali. Quindi è una rivista che verrà diffusa gratuitamente, e con la collaborazione ovviamente di Erika e di numerosi autori, tra cui anche gli insegnanti dell'Accademia e altri ricercatori, scienziati, medici e quant'altro. E quindi stiamo appunto raccogliendo sponsorizzazioni, fondi per realizzare questo progetto di una rivista cartacea che verrà distribuita gratuitamente a Terni e provincia, tanto per cominciare.
Sì, grazie di essere stato con me, Carlo.
Grazie a te,
avremo modo di ritrovarci sicuramente.
Assolutamente.
E sono temi importanti, insomma, se non altro io per esempio vedo dalla che hai anche ci sono anche delle foto nel Deplian che insomma fanno vedere persone. Per esempio ce n'è una molto interessante e significativa, e ci sono delle persone che sono, diciamo, sedute in terra in una posizione yoga,
sì,
che si guardano l'una e si osservano,
sì,
una di fronte all'altra, cioè, che è una delle cose che cerchiamo di evitare il più possibile in questa età, che non è l'età dell'acquario, ma è l'età del dissidio e di un sentimento di ostilità, l'età dell'ostilità,
certo,
no?
Certo.
E quindi
Si cerca anche di dare strumenti per reimpostare il mondo delle relazioni e quindi incontrare l'altro anche guardandolo negli occhi, anche toccandoci, anche parlandoci, in una comunicazione tra anime e non solo cercando convenienza, calcolo e compromesso. Per cui, insomma, sì, si fanno anche pratiche di gruppo, ecco, dinamiche di gruppo che impostano, reimpostano l'educazione relazionale.
Grazie, alla prossima. Ripeti il numero di telefono per chi volesse contattarvi per saperne di più, ovviamente.
Sicuramente, insomma. Allora potete contattare Daniela Ranocchiari, che è la nostra segretaria generale, al 339 4522 858.
Grazie Carlo, alla prossima.
Grazie Giorgio, ciao a tutti, grazie.
Un saluto anche ad Erika Carlaccini.
Certo, grazie.
Non so, ha detto che sarebbe venuta a trovarci, invece qualche impegno, perché la sua giornata è molto intensa, diciamo. Non dura come per tutti i comuni mortali 24 ore, ma 25, 26 ore. Credo che va bene. Alla prossima.
Un abbraccio. Allora.